ringraziamo molto il dottor Scelza che ci ha, la scorsa settimana nella sua videoconferenza ci aveva veramente colpito e credo che oggi almeno per noi operatori, gli operatori dei servizi sicuramente ci pone tanti interrogativi. E, ad ogni modo il merito sicuramente della sua relazione è quello di aver messo al centro di tutto, forse anche tramite la successione di tempi, i tempi del bambino. Va bene, poi vediamo di aprire una discussione eventualmente, ma adesso darei la parola allo psicanalista, il dottor Francesco Stoppa, e poi eventualmente apriamo un attimo di dibattito prima della seconda parte di questo incontro.
Grazie. Allora, Lorena mi ha presentato come psicanalista, ma in realtà lo psicanalista lo faccio quasi nei ritagli di tempo, lo psicanalista inteso come Divano, Lettino, eccetera, associazione libere, perché lavoro da 32 anni nei servizi psichiatrici di Pordenone e non a caso Lorena mi ha chiesto un intervento che da un lato prendesse in considerazione così il concetto di adozione, non è un campo in cui io lavoro, lo dico subito, però ho cercato di cogliere l'importanza di questo concetto al di là della questione specifica, mi sembra un concetto interessante più in generale per tutti noi, e poi il concetto di appartenenza che compare nel titolo di questa serata, e quindi per arrivare un po' al tema dell'istituzione. La relazione la trovate lì, per cui io così vi leggerò solo alcuni passaggi per non farla troppo lunga. Allora, viene a tutti spontaneo pensare che la genitorialità conseguita grazie alla scelta di adottare un bambino sia in qualche modo in difetto rispetto a una genitorialità biologica naturale. Da questo pregiudizio deriva l'idea che la buona riuscita di un'adozione si misuri nel grado di potenziale assimilazione della prima forma di genitorialità alla seconda, cioè quella naturale. In sostanza è come dire che sarebbe auspicabile che all'interno della famiglia adottiva si operasse nel tempo una sorta di salutare dimenticanza, o perlomeno di messa tra parentesi, di una condizione di partenza giudicata sfavorente, cioè della distanza esistente tra genitori e figlio a livello dell'origine biologica e spesso, nel caso delle relazioni internazionali, anche culturale. Questo vissuto logicamente è più che comprensibile a livello di buon senso. Se non fosse che a una certa profondità le cose umane si rivelano sovente diverse, a tratti ben più paradossali di quanto il nostro buon senso ci lascia intuire. Non sempre il buon senso è una buona guida. Infatti, il reale andamento della complessa relazione del bambino, e qui intendo il bambino tout court, non tanto il bambino adottivo, della relazione del bambino coi genitori, ci induce a prendere in considerazione una verità alternativa a quella appena sopra esposta. E cioè questa, che il sentimento di appartenenza a un gruppo umano sia in realtà il derivato di un processo non di assimilazione, ma perlomeno in una certa sua fase di distanziamento. Siamo cioè di fronte al prodursi a livello inconscio di un curioso rovesciamento dialettico secondo il quale ciascuno di noi necessita, in un momento topico del suo sviluppo psicologico, di invertire l'ordine che parrebbe più naturale delle cose. Nella fattispecie, mi spiego, abbiamo bisogno tutti di operare una sorta di negazione della nostra discendenza biologica. E questo proprio per andare nella direzione di un sentimento di appartenenza che possa dirsi pienamente umano, che trovi cioè la sua ragione, la sua giustificazione su basi diverse da quelle naturali. Questo è il rovesciamento dialettico. La direzione di cui sto parlando è esattamente ciò che chiamiamo adozione. Quindi la tesi che sostengo è che comunque anche nelle famiglie cosiddette naturali, non adottive, si tratti sempre, a un certo punto dello sviluppo, subentri sempre qualcosa dell'ordine dell'adozione. In altre parole, noi ci apparteniamo reciprocamente non perché la natura, il DNA, la sorte hanno deciso così, ma perché ci siamo scelti. Adopto, un verbo latino, ricopre una gamma di significati piuttosto interessanti per noi, dal momento che significa, per l'appunto, scelgo, accolgo, e questo è un verbo che aprirebbe la questione politica, eleggo. La prima cosa che balza agli occhi è la compresenza in questi verbi di una posizione attiva e di una passiva. Un agire qualcosa verso qualcun altro, che coincide con un atto di avvicinamento e riconoscimento, ma allo stesso tempo un ricevere presso di sé, un far posto alla presenza dell'altro, il quale a sua volta, questo è un punto importante, dovrà scegliere se farsi accogliere o meno. Potremmo allora dire che certo noi adottiamo qualcuno o qualcosa, ma è altrettanto vero che allo stesso tempo veniamo a nostra volta adottati. Si tratta di inaugurare a dirsi di sì, che vale non solo peraltro per la genitorialità, ma più in generale per la relazione che intratteniamo col mondo. Questo dirsi di sì fonda il nostro sentimento di appartenenza, che nel suo senso più autentico non è più un fatto di genia, di razza, di qualsivoglia comune schieramento, tantomeno di ceto. Piuttosto appartenersi è la conseguenza del movimento con cui ciascuno di noi si è allontanato dalla propria origine naturale, biologica, dal proprio bios come dai propri riferimenti culturali, per approdare a una forma di identità più complessa che non può prescindere, e questo è molto interessante, dal reciproco riconoscimento tra sé e gli altri, da un patto stretto insieme. È qui che nasce l'idea del patto, da qualcosa che non è dell'ordine del biologico, ma dell'ordine dello scambio, della scelta reciproca. È come dire che ci si appartiene perché non si appartiene più a se stessi, in qualche modo ci si dà agli altri. Operazione questa con cui si fa indubbiamente, questo è un punto critico, difficile, l'esperienza di una doppia estraneità, quella dell'alterità dei nostri partner, che sono altri da noi, che però ammettiamo in noi nel momento del patto, nel momento in cui li scegliamo appunto come nostri partner, e la nostra alterità, visto che per fare tutto ciò prendiamo una certa distanza da noi e compromettiamo la centralità del nostro io. Attenzione però, l'operazione non va vista come uno scambio naturale alla pari di tipo speculare, perché in tal caso produrrebbe un'abolizione delle differenze, mentre si sa che appartenersi, che si tratti di legami d'amore, d'amicizia, familiari o sociali, significa saper riconoscere le diversità in gioco. Allo stesso modo non si tratta di un'operazione in discesa e nemmeno necessariamente o totalmente riuscita. Al sì, al scegliersi, al dirsi di sì reciprocamente, l'appartenersi, al sì si arriva sempre dopo una serie di no, dopo qualche distinguo, dopo aver abbandonato l'illusione dell'integrazione felice, senza resti, malintesi o attriti. Se si parla di patto è perché la cosa contiene dei passaggi ostici, conflittuali, che richiedono delicate e spesso ripetute negoziazioni. Questo vale per le famiglie adottive ma anche per le altre famiglie. Insomma, gioia certo, ma non senza angosce, scontri e dolori. L'altro rimane sempre irreparabilmente tale, non è mai inglobabile in noi. Dove l'irreparabile, che sempre qua e là si produce, non deve tuttavia far pensare a una sconfitta, ma anzi a un fattore propulsivo, dinamico, utile per mantenere sempre sufficientemente aperto e ossigenato il dialogo. A questo proposito cito un passo del libro sulle adozioni curato dalla dottoressa Fornasier, che trovate qui fuori, un libro molto bello, sentito la Psycho e pensieri dolorosi. Un passo con cui l'autrice prende giustamente le distanze da quello che è il buon senso di cui parlavo all'inizio, cioè da un certo pericoloso ingenuo ottimismo a proposito dell'esito del difficile percorso dell'adozione. Dice a un certo punto una frase illuminante: il cerchio che si chiude, cioè l'idea dell'adozione riuscita perfettamente, dell'intesa perfetta tra i nuovi genitori e il bambino, il cerchio che si chiude è la favola che noi adulti usiamo a raccontarci. Ma il bambino ci ha insegnato che solo lui possiede la chiave della verità. La spirale del danno non si conclude con una riparazione finale. Si apre, c'è un quadro della speranza, anche se c'è del dolore da attraversare, si apre forse nel riconoscimento di ciò che ha di irreparabile. Per cogliere la paradossalità della nostra condizione, perché l'adozione è un'operazione simbolica che sta al cuore di ogni esperienza umana, questa è la tesi che ti consegno, per cogliere la paradossalità di tutto questo, mi riallaccio a un celebre saggio freudiano. La scoperta, nel caso di Freud, è che ogni bambino, a un certo punto, ogni bambino, si costruisce la fantasia che quei due tizi che lì tra i piedi tutti i giorni non siano esattamente i suoi genitori. Loro, in realtà, questo è quello che lui sospetta, loro l'hanno portato via, l'hanno rubato ai veri genitori, genitori di sangue, che sarebbero appunto altri, e che, come ovvio, il bambino immagina che siano persone di ben altro lignaggio, persone importanti, autolocate, forse di nobili. Freud dice che questo è sostanzialmente il nostro romanzo. Lo chiama, questo testo famoso si chiama Il romanzo della notte. Grazie a quest'opera letteraria, prodotto di un'infanzia degna di questo nome, noi riscriviamo la nostra storia e lavoriamo il tema dell'origine. La cosa, al suo preciso canovaccio, è una morale di fondo che ci consegna in fondo la medesima verità di cui parlavamo sopra. Noi possiamo arrivare a sentirci parte di un gruppo umano, il primo è logicamente la famiglia, qui si fa la prova all'interno della famiglia di questa verità, solo sentendocene a un certo punto estraniati. Il romanzo inizia ipotizzando che abbiamo visto un atto criminoso o comunque traumatico compiuto dagli adulti, da questi due adulti, che vede lo sradicamento del bambino dal luogo della sua origine, quindi il trauma. Quanto ai genitori, essi si rivelano degli impostori e degli intrusi nella vita del piccolo, ma è proprio in virtù di questa fantasticheria che sarà consentito al bambino debiologizzare, passatemi questo neologismo, la loro presenza nella sua vita. Non hanno il mio sangue, perché in verità il mio sangue è di ben altra stirpe, di stirpe reale. In pratica, i presunti padre e madre sono solo dei ladri. E quindi, ecco l'altro passaggio importante, il bambino è un bene di cui essi non sarebbero i legittimi proprietari, i tenutari o i creatori. Se ne deduce quindi che lui non è una loro produzione, non è il loro burattino, in sostanza. Alla fine, il nostro piccolo romanziere, che cosa ha messo in cantiere con questa ricostruzione fantastica della propria genealogia? Questo. Il presupposto logico che gli permetterà di introdurre il patto simbolico. Arrivare al patto comportava innanzitutto per il figlio produrre un ridimensionamento delle figure genitoriali, che fino allora, sapete, erano assimilabili a persone divine, per farne invece dei poveri disgraziati, degli individui non così moralmente integerrimi, loro non l'hanno rubato e non gliel'hanno nemmeno detto. In secondo luogo, si trattava di declassarli per renderli proprio tutt'al più dei genitori adottivi. Vedete il passaggio dal biologico all'adottivo, non il contrario. Cioè dei genitori che non possono perciò vantare nessun diritto di proprietà su di lui. Bene, fatto questa operazione così raffinata, prese le distanze da un lato dei cromosomi e dall'altro dei lignaggi vari, ora possiamo metterci d'accordo, dice il bambino, cioè ora possiamo sceglierci, possiamo dirci di sì, a prescindere dalla biologia, a prescindere dalla genealogia, possiamo dirci di sì se ci sembra una buona idea ad entrambi. Ma soprattutto, ora possiamo riconoscerci nella nostra umanità, che non è né il bios e nemmeno la discendenza simbolica, che non è appunto determinata dai geni, dicevo, nemmeno dalla genealogia, la nostra umanità, ma è una condizione la cui verità ultima, questo è fondamentale per il bambino, lo sarà ancora di più per l'adolescente, è testimoniata dalle nostre presenze reali, dal tenore e dall'autenticità del nostro dialogo, dall'essere uno in una relazione viva e complessa, a tratti paradossale, con l'altro, il corpo a corpo, il mio desiderio e il tuo. Vediamo come ce la caviamo. Senza questa drammatizzazione, evidentemente, nessun romanzo. Ci sarebbe romanzo della nostra vita. Come dicono i filosofi, la nostra vita sarebbe nuda vita, semplicemente la sopravvivenza biologica. Ora, questo scegliersi ha un suo antecedente nella relazione primaria madre-bambino. La posta in gioco è da subito alta qui. dire di sì alla madre è dire di sì al mondo. Una buona madre non agisce infatti in proprio, ma è parte, quindi parte vuol dire che appartiene anche lei a qualcos'altro che non è lei stessa, è parte di un ambiente, della comunità a cui deve introdurre il suo piccolo. Grazie alla relazione con la madre il bambino realizza la propria umanizzazione, cioè accetta di essere un essere umano. Non si è umani perché si è nati da un uomo o una donna, l'umanizzazione è un percorso, una scelta. E accetta a sua volta di appartenere a un certo campo simbolico, le norme, le tradizioni, per le quali c'è da pagare un prezzo, no? Tutto passa però per una prova particolare nell'essere umano, che è la prova della lingua. Accettare di imparare a parlare la lingua degli uomini. Ad esempio, esprimere le proprie istanze servendosi del linguaggio, e non è una cosa così scontata come sembra. Perché sappiamo che non tutti i bambini decidono di parlare. Qui fa solo un riferimento alla clinica psichiatrica. Se pensate all'autismo, alle psicosi gravi, ci sono situazioni in cui non tutti i bambini imparano a parlare. Non tutti vogliono arrivare a rappresentarsi col linguaggio. Alcuni se ne sentono martirizzati, totalmente alienati, e devono drammaticamente isolarsi dal campo della parola, cioè dal cambio, che è il campo dello scambio dialettico con l'altro. Anche qui, in questo scambio tra madre e figlio, bisogna che l'adozione non sia un atto unilaterale, ma che si svolga in entrambe le direzioni. All'offerta della madre, lasciami essere la tua mamma, permettimi di essere colei che ti introdurrà nel mondo degli uomini, dovrà corrispondere un ti scelgo come madre, cioè come tramite di questa mia iscrizione nell'ordine simbolico. Come si vede, non c'è niente di istintuale, naturale, automatico a presiedere ai percorsi di umanizzazione del bambino. Una buona filiazione è sempre l'effetto di una negoziazione che non può certo prescindere dal modo in cui una buona madre avrà saputo sedurre il suo bambino, perché logicamente c'è bisogno anche di questa seduzione, di questo erotismo della madre che convinca il bambino a entrare nell'ordine, nel campo simbolico, perché, ripeto, c'è un prezzo da pagare. Appunto, a quale condizione il bambino accetterà questo sacrificio implicito nel fatto di entrare nell'ordine della civiltà? Nel fatto, ad esempio, di sostituire l'intimità, l'intesa segreta che lo legava alle cose, con un rapporto con la realtà mediato invece da norme universali, da simboli astratti e convenzionali, il linguaggio codificato, che non è più la lingua materna di prima. La condizione per cui può accettare una simile rinuncia è questa, che gli sia concesso, con la complicità materna, di inventare una lingua privata propedeutica al linguaggio codificato dell'adulto, un alfabeto che sia ancora imbevuto di elementi sensoriali evidenti, quello che i linguisti chiamano la lallazione, che è questo linguaggio speciale che inventano la madre e il bambino insieme. Suoni più che significati, ritmi più che concetti, e piuttosto che regole sintattiche, contatti tattili che disegnano i confini del corpo. Come se ancora per un po', forse per l'ultima volta, la lingua e i corpi si appartenessero reciprocamente. Non si tratta tuttavia in questa lingua propedeutica al linguaggio codificato, questa lingua materna, di un insieme di manovre alternativo al farsi della civiltà. Perché proprio grazie al fissarsi di questa cifra arcaica e pulsionale del linguaggio, ogni madre, insieme al suo bambino, reinventa la lingua dell'uomo, che si conferma così, grazie al lavoro svolto da entrambi, una lingua non morta, ma viva. I due fanno anche di più. Ogni madre col suo bambino reinventa il mondo. A ogni giro adottano il mondo e se lo fanno adottare, e se ne fanno adottare. Per tutti noi è importante, per poterlo abitare e non subire, fare l'esperienza di un mondo che non ci si mostri come una realtà preconfezionata, ma come una materia che può essere costantemente rimodellata e risignificata, una realtà di cui prendersi cura. Le cose animate e inanimate che ci circondano hanno infatti bisogno di noi, di essere adottate per ritrovarsi e scoprirsi e per appartenere a un mondo, per uscire da un'identità chiusa e dolorosa, mancante o povera di mondo, come diceva Heidegger, rispettivamente delle pietre e degli animali. Esiste ad esempio un passo della nona elegia di Rilke in cui si dice che noi umani, cito, siamo qui, dice, per liberare le cose dalla loro immobilità. Come? E Heidegger dice, nominandole tramite la parola, inserendole nei nostri scambi, dando loro un modo di esistere per cui, cito, esse stesse nell'intimo mai intendevano d'essere. Noi, in fondo, parlando, nominando le cose, scopriamo la loro natura segreta, la rendiamo visibile. Queste cose, scrive ancora Rilke, che vivono di morire, lo sanno che tu le celebri, cose che ci credono capaci di salvarle e che vogliono essere trasmutate entro il nostro invisibile cuore, in noi. Un passo molto, molto ricco, molto bello. Arrivo alla conclusione. Adotto, non è molto lontano da istituo, cioè istituisco. Lo dimostra la gamma di significati di questo secondo verbo, che significa in latino piantare, adottare, in particolare dal punto di vista giuridico si dice di una norma, adottare una norma, istituire, formare, disporre, decidersi a qualcosa, proporsi, educare. Sembra l'altra faccia della medaglia dell'adozione, no? C'è l'idea dell'educazione, dell'estrarre l'altro come le cose, come quelle cose, no? Estrarre dalla materia originaria per permetterle di dirsi, di crescere. Se la vita è un periodico rinnovo di scelte e di adozioni, le istituzioni sono i luoghi nei quali la città adotta la vita stessa. La vita, però, nei suoi aspetti più impredicabili, stridenti, conflittuali, paradossali. Le istituzioni, infatti, se ci pensate, sono i luoghi in cui si nasce e si muore, in cui si porta il proprio corpo malato, il proprio disagio psichico, il proprio corpo vecchio, dove ci si forma e si trasmettono dei saperi, dove si scontano delle pene, dove si fanno scelte politiche. Ma anche la politica, cioè il governo della polis, la radice la stessa, è sempre anche polemos, scontro, guerra, quindi la vita intesa come conflitto, nel suo aspetto traumatico. Le istituzioni servono per elaborare questo tratto sacro, direi traumatico, dell'esistenza, della vita. Oggi ce lo diciamo spesso, le istituzioni sono in crisi, ma pensiamoci bene, e questo è il problema. Potrebbero forse non essere continuamente attraversate da una crisi le istituzioni? Cioè, i luoghi che accolgono le criticità umane potrebbero forse essere degli spensierati centri benessere o degli anonimi centri commerciali? Sarebbe grottesco che le istituzioni operassero una scotomizzazione di questo tipo rispetto al loro mandato, una scotomizzazione nel senso della sofferenza, della complessità delle cose umane, cioè della vita. Il fatto però è che oggi, quando non sono alla deriva, tendono proprio ad assomigliare più a centri di erogazione di prestazioni standardizzate che a luoghi di accoglimento della domanda di senso dei cittadini. Parlo delle istituzioni sanitarie, delle istituzioni politiche, delle istituzioni scolastiche. Il problema non è che siano in crisi, il problema è che non avvertono più quella crisi che è la vita e non riescono più a trovare in qualche modo in sé le risorse per poter ascoltare, per poter costruire risposte intelligenti. Le nostre istituzioni spesso sono dei centri in cui ormai domina non il pensiero creativo, che sarebbe l'elemento propulsivo per poter ascoltare, appunto, per poter costruire risposte intelligenti, ma le nostre istituzioni, lo sappiamo tutti, sono luoghi in cui oggi domina il pensiero protocollare, molto più semplice, molto più facile. Quindi allora lo slogan, che così potremmo adottare dopo questa serata, uno slogan che ha a che fare, potrebbe essere il tema di una campagna di ricivilizzazione delle nostre città, potrebbe essere adotta un'istituzione. Cioè, adottare, come dicevo prima, nel senso di scegliere, di far maturare, di far crescere, di riportare la loro origine, la loro radice di senso, adottare le nostre istituzioni politiche, sanitarie, scolastiche, perché mai, come oggi, esse appaiono orfane, disabitate di presenze umane che ne sappiano orientare le scelte, adottare vuol dire scegliere, decidere. Si preferisce le istituzioni, lo sappiamo, gestirle piuttosto che dirigerle, e piuttosto che fare scelta si sceglie di amministrare il tran tran, almeno peggio. Allo stesso modo, le nostre istituzioni sono dispositivi sempre più sterili, perché non ci pensa nessuno a fecondarle di idee e visioni prospettiche. Sono un po' pessimista, qui passatemi. E se da un lato assistiamo all'evaporazione delle classi dirigenti, cosa che lascia le nostre istituzioni alla mercé di un automatismo acefalo e anonimo, cioè di una burocrazia sempre più autoreferenziale, se da un lato è questo, dall'altro potremmo dire che l'ingrediente che oggi scarseggia è quel quid di passione, mi riferisco alla madre di prima, la madre che sa sedurre, una madre erotizzante, quel quid di passione che, lo sappiamo, fa poi la qualità dei servizi. Adottarli, quindi, questi servizi, significherebbe ricominciare da un lato a irrorarli di idee e di pensieri e dall'altro, in questo momento storico, ripensare il senso della nostra quotidiana presenza in essi, qui mi rivolgo un po' agli operatori. Ecco, per ritornare ciascuno di noi, parlo degli operatori, ciascuno di noi ma anche insieme, mossi da un comune sentimento di appartenenza, ritornare sul senso e i destini della nostra scelta di lavorare in questi punti cruciali, le istituzioni, nei quali la sofferenza può incontrare l'ascolto e la speranza. Ringrazio.